la riflessione può essere portata su un piano giuridico, su un piano etico e su un piano biomedico. Per quanto riguarda la riflessione in ambito bioetico, è evidente che con il ricorso alla fecondazione artificiale eterologa si dà luogo ad una scissione della unità parentale che si declina nella dimensione genetica, nella dimensione sociale. Vuol dire che sia per quanto riguarda la paternità scissa tra dimensione genetica e paternità sociale, sia per quanto riguarda la scissione della maternità genetica, sociale e gestazionale, qualora si sia dato ricorso alla donazione di ovociti, comunque la dimensione della realtà familiare viene a presentare una notevole diversificazione, perché si assiste alla compresenza di più soggetti, alcuni dei quali evidentemente deve essere assolutamente tutelato nell'anonimato. Questo contempla anche delle problematiche di ordine psicologico a carico del concepito e del neonato, che evidentemente nel passare degli anni avrà una possibilità di essere messo a conoscenza di una esistenza di un terzo soggetto che è intervenuta nel processo appunto di fecondazione. Credo che questi siano problemi rilevantissimi, non solo per quanto riguarda l'assetto familiare, ma ancor più nella tutela assoluta dei diritti del concepito.
Ecco, da un punto di vista medico, da un punto di vista della salute, ci sono dei rischi connessi prettamente alla questione della fecondazione eterologa?
Ci sono dei rischi che sono riconosciuti a livello internazionale, tant'è che la Società Americana di Medicina per la Riproduzione ha cercato già dal 2008 di normare la procedura della donazione sia di spermatozoi che di ovociti, limitando il numero dei donatori, che poi tra virgolette donatori in senso volontaristico lo sono, ma che vengono comunque retribuiti per quanto riguarda questa che definiamo una donazione particolare. Ed infatti ne abbiamo dei dati come non si possono dar luogo a donazioni che superano una nascita dallo stesso donatore di 25 nati, appunto in una popolazione di circa 800.000 persone, per quanto riguarda gli spermatozoi, per quanto riguarda gli ovociti non più di 6 donazioni di ovociti. Ma è evidente che questa criteriologia sicuramente non tutela del tutto, perché mantenendosi l'anonimato noi non potremo mai sapere se questi donatori saranno donatori seriali presso diversi centri, non solo, evidentemente saranno circolazione fratelli e sorelle per via paterna o per via materna sotto aspetto biologico del donatore o della donatrice, e che porterebbe evidentemente dei gravissimi problemi per quanto riguarda l'incontro tra consanguini, e questo è riportato nella letteratura internazionale.
E domani è prevista la sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40.
L'essenza di tutta la legge 40 era ed è evidentemente quella di tutelare il concepito in un equilibrio di valori e in un equilibrio di tutele che si riferisce anche evidentemente ai genitori con sterilità. Questo è un problema di grande delicatezza che vuole stare a dimostrare come la legge 40 prendeva e prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti, in primis i diritti del concepito, ma che da questo equilibrio un'eventuale modifica o cancellazione dell'articolo inerente al divieto della fecondazione artificiale eterologa vanificherebbe non solo le finalità della legge 40 e si ritornerebbe a una situazione di un far west di ordine procreatico da un lato, e dall'altro evidentemente non si tutelerebbe più né il concepito né tantomeno evidentemente il nucleo familiare. La legge 40 è una legge dello Stato, è una legge laica e non è assolutamente una legge aggettivabile come cattolica. A tutti è ben noto come la posizione della Chiesa è quella di una opposizione con rilevante criticità nei confronti di qualsiasi tecnica che porti alla estraneazione della coppia nel processo procreativo e unitivo.